magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi tratteremo l'inganno razionalista nella formazione di corsi per insegnare le pratiche degli sciamani. Tratteremo in pratica dove sta la truffa di chi si inventa corsi da sciamano e chi pretende di insegnare lo sciamanesimo, quando spesso, troppo spesso, quasi sempre, direi in assoluto sempre, non sa che cosa sia lo sciamanesimo e pretende di separare una pratica di percezione del mondo dalla cultura che l'ha generata. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Malostica Vicenza. Per parlare dell'inganno razionalista nell'organizzazione di corsi per insegnare le pratiche sciamaniche dobbiamo partire dal presupposto che chi insegna lo sciamanesimo in realtà non è che insegna lo sciamanesimo, ma insegna le deduzioni razionali che lui ha dedotto, che altri hanno dedotto dalle pratiche sciamaniche. Prendiamo dal libro di Marjorie Mandelstam Balzer, In i mondi degli sciamani, edito da Claudio Gallone in una collana che allora era curata da Elémire Zola. Dice: la tradizione riveste grande importanza nello studio delle credenze religiose primitive. Infatti, la visione sciamanica del mondo trovò la sua espressione non solo nei rituali, ma anche nel folklore. Durante le sedute, i servitori dello spirito Tuvan viaggiavano nel mondo inferiore, nel mondo superiore e nel mondo di mezzo, tutti popolati di persone, e poi raccontavano ai loro ascoltatori le loro impressioni e le azioni compiute. Possiamo anche dire che gli sciamani cercano mondi attraverso le parole. Nonostante questo tipo di poesia non sia stata ancora indagata come parte del folklore dei Tuvan. Tra i servitori degli spiriti vi furono sia veri maestri del discorso poetico sia loro imitatori, ma dal momento che questa forma espressiva si sviluppò nel contesto della tradizione religiosa, l'individualità distinta dall'autore non era una condizione essenziale per la creazione. Questo è ciò che ci dice Marjorie Mandelstam Balzer. Questo concetto è fondamentale per comprendere la relazione fra tradizione religiosa, forma dell'esperienza religiosa, uso dell'esperienza religiosa e oggetto che ha un'esperienza religiosa. Senza questa comprensione non possiamo capire l'inganno delle esperienze sciamaniche che viene fatto nei paesi occidentali. In Occidente, quando arrivano i cosiddetti maestri sciamani, viene spacciata una forma di alterazione della percezione completamente slegata dal contesto culturale e all'uso che chi ha costruito l'uso di quell'alterazione percettiva ha elaborato e sedimentato nel corso dei secoli e nel corso della loro vita. Proviamo a prendere un canto poetico di uno sciamano registrato da Sahaya Sambu, riportato sempre dallo stesso libro. Dice questo canto: quando la mia luna, il mio sole cominciano a sorgere, bruciai l'erba dorata della mia montagna meravigliosa, il ginepro a sei rami, affumicando me stesso e rinfrescandomi con attenzione al suo aroma. Montai poi sul mio destriero e indossai il mio manto. E ora sto galoppando con le mie scapole, chinando la testa con le piume di un uccello, aprendo e chiudendo gli occhi che tutto vedono, e abbandonando il collo in un arco, e così giungo a ciò che è un nome, e così giungo a ciò che è svelato. Fuori dal contesto culturale, un simile messaggio può essere compreso soltanto da chi pratica lo sciamanesimo. Altra la percezione ed entra nello sconosciuto che lo circonda e tenta di svelarlo. Ma ciò che lo sciamano svela è lo sconosciuto relativo alla sua forma culturale. Non è l'Italsider di Bagnoli e non è nemmeno la periferia degradata di Roma o neanche ai Parioli. Chi studia gli sciamani siberiani potrebbe portare la loro cultura in Italia? No, di certo. Quella cultura è vista come roba da primitivi, eppure qualunque tecnica adotti uno sciamano siberiano, latinoamericano, africano, è il contesto culturale, il fondamento della sua azione. Distruggete la sua cultura e lo sciamano vagherà come un vagabondo alla periferia di una metropoli. Sia che alteri la percezione del mondo mediante tecniche di sofferenza, di estasi, o usi piante psicotrope, o la manita muscaria. Ciò che nella sua cultura era un atto di potere, fuori dalla sua cultura è un atto di follia che può essere tollerato solo dalla benevolenza del suo interlocutore. In questo breve componimento poetico sono elencati almeno quattro elementi fondamentali per ogni stregone che alteri la percezione per affrontare lo sconosciuto che lo circonda. Cogliere il momento, il prepararsi, la sfida come lotta e percorso, lo sconosciuto. Si tratta di quattro elementi che concorrono in una operazione di stregoneria, ma che non possono essere venduti. Si possono vendere invece le tecniche attraverso cui alterare la coscienza. È vicino alla coscienza occidentale, cristianesimo e spiritismo, pensare a dei mondi popolati di spiriti, anziché pensare che gli oggetti del mondo abbiano una coscienza, delle emozioni e si presentano a noi col loro spirito, fra virgolette, a toccare il nostro spirito o a costruire delle relazioni col nostro spirito. Si chiama relazione empatica ed è relativa alla struttura emotiva dell'individuo. La pratica sciamanica dell'alterazione della coscienza è sempre stata un'attrattiva per le persone occidentali, abituate ad essere all'interno della ragione e a vedere il mondo nella forma e nella quantità. Attrae il suono di tamburi che altera la percezione, dalla danza dei dervisci che porta allo sfinimento, alle capanne sudatorie che alzano la temperatura corporea e lo stato di febbre molto alta, e le persone occidentali si immergono nelle allucinazioni e trasformano quelle allucinazioni in una forma di percezione alterata. I disperati poi, nel nostro paese e nei paesi occidentali, si fanno di droghe per riuscire a vivere stati emotivi alterati. Attrae anche l'uso del dolore, come i riti del sole degli indiani d'America, o la pratica del dolore costante e sistematico praticata dai cristiani con la flagellazione e l'uso del cilicio, che provoca tensioni allucinatorie. L'uso di cibi alterati particolari o cibi a cui le persone rispondono in maniera abnorme provocando allucinazioni, fino all'uso di piante specifiche o droghe. Tutto questo porta molte persone a frequentare corsi per cercare esperienze di percezione alterata. Ma perché? Quasi sempre le persone che partecipano a queste esperienze sono persone malate. Cercano delle soddisfazioni che vengono loro negate in altri momenti della loro vita. Cercano cure miracolose, spesso come rimedio non tanto a malattie più facilmente diagnosticabili e curabili dalla medicina, ma rimedi a stati di malessere generalizzato che da un lato le mette a disagio e dall'altro lato non sono in grado di individuare con precisione la causa, dal momento che questa si nasconde in meandri psicofisici sedimentati in anni di comportamenti. Oppure cercano quel rapporto d'amore che non hanno trovato in altri ambienti, oppure, a volte, cercano semplicemente un ambiente circoscritto in cui rappresentare se stesse. Molte persone cercano di sapere che cosa riserva loro la vita, o anche solo come devono comportarsi, una specie di guida spirituale che non trovano nei dogmi e nella morale della Chiesa Cattolica. Come inizia l'inganno dello sciamanesimo? Se lo sciamano fa il guaritore con successo nel suo villaggio in Siberia, deve necessariamente fare il guaritore anche in Italia. Se il guaritore agisce con successo fra l'India d'America, deve necessariamente agire con successo anche in Italia. In questo modo inizia l'inganno razionalista. Gli uomini sono uguali. Che gli uomini siano uguali è un elemento giuridico, un elemento della civiltà giuridica. Ma dal punto di vista culturale, gli uomini sono diversi e in maniera diversa si relazionano col mondo in cui vivono. Quando si mette in luce la capacità di guarigione dello sciamano siberiano, si offusca la capacità di guarigione dello sciamano italiano. La vita media in Italia è fra le maggiori del mondo. La persona che non si sente bene e si rivolge allo sciamano siberiano lo fa perché non riesce a cogliere la relazione fra se stessa e il mondo in cui vive. Pensa che qualche cosa le è stato nascosto e cerca dei segreti anziché organizzare se stessa per stare meglio. Qualche volta cercano un modo per raggiungere un paradiso che gli viene negato nella vita quotidiana. Lo sciamano è un individuo che vive profondamente il suo quotidiano. Così va ai corsi organizzati in Italia. Lo sciamano ha costruito delle relazioni empatiche col mondo, col suo mondo. Ma chi va ai corsi organizzati in Italia non lo ha fatto. Lo sciamano ha vissuto per sfida il suo quotidiano, ma chi va ai corsi organizzati in Italia non lo ha fatto. Lo sciamano ha una cultura con la quale trasforma le sue emozioni e le sue sensazioni in immagini, ma chi va ai corsi organizzati in Italia non lo ha fatto. Lo sciamano ha una descrizione dei mondi fantastici in cui le sue emozioni si spostano. Chi va ai corsi organizzati in Italia non lo ha fatto. Lo sciamano racconta le storie della sua cultura con dei simboli riconducibili alla sua cultura. Chi ascolta in Italia traduce tutto nelle culture italiane. Guarigione che lo sciamano opera nella sua cultura è una cosa importante. Colpisce lo studioso, ma la cosa importante non è il risultato finale, ma il percorso che ha fatto lo sciamano per giungere al suo risultato. Un percorso di trasformazione soggettiva che ha fatto all'interno di una cultura che ha sedimentato centinaia d'anni di trasformazione soggettiva. Voi provate un po' a considerare il problema, per esempio, dell'epilessia, no? L'epilessia è una malattia che non si può assolutamente guarire. Eppure, recentemente si è scoperto che una dieta particolare, cioè le persone messe a dieta, riescono a bloccare grandi stadi di problemi prodotti dall'epilessia. Ebbene, riuscire a cogliere il momento della dieta specifica con l'assopirsi col diminuire degli effetti dell'epilessia è un atto di magia. Che significa? Siccome la scoperta è stata fatta a caso, è stata fatta per questioni che alcune persone sono messe a digiuno, è riuscire a cogliere, essere presenti nel momento in cui avviene l'azione e cogliere la relazione fra il digiuno, fra la dieta che in quel momento veniva attuata e la diminuzione degli effetti della patologia epilettica, è un atto di assoluta magia. Qui non siamo in un laboratorio in cui stiamo mettendo sotto il microscopio delle particelle e ne vediamo la trasformazione, per cui si colgono dei meccanismi, si leggono dei meccanismi e si interviene di conseguenza. Qui siamo in un momento in cui l'osservatore ha un'intuizione, sta osservando delle cose e ha un'intuizione, cioè si apre la sua capacità di percezione e mette in relazione cose diverse e arriva a un risultato, arriva ad una conclusione che è direttamente funzionale alla vita. In quel momento cogliere quell'aspetto è un atto di stregoneria, è un atto di magia, è un atto sciamanico. Ma per far questo occorrono un accumulo di tensioni soggettive all'interno dell'individuo e occorre mettere in atto tutta una serie di strategie per cui su 100 possibilità una riesce a coglierla. Chi coglie quell'unica possibilità in quel modo e in quella organizzazione riesce a risvegliare e a costruire degli effetti che sono effetti sciamanici. Quella persona che è riuscita a cogliere quella situazione specifica in quel frangente specifico e ad aprire poi una via di studio, perché dopo altri studieranno, analizzeranno, miglioreranno quello che lui ha fatto, ma la sua intuizione è un atto di assoluta magia. Per cui la guarigione che lo sciamano opera nella sua cultura è una cosa importante, colpisce lo studioso, ma la cosa importante non è il risultato finale, ma è il percorso che ha fatto lo sciamano per giungere al suo risultato. Un percorso di trasformazione soggettiva che ha fatto all'interno di una cultura che ha sedimentato centinaia d'anni di trasformazioni soggettive. Agli italiani, quando questo verrà a fare dei corsi in Italia, parlerà dei risultati che lui ha raggiunto e dovrà parlare dei risultati perché i risultati sono la sua gloria. Cioè non è che lo sciamano ti dice guarda che io ho dovuto allenarmi per riuscire ad ottenere questo risultato, che quando prendevo quella droga lo facevo all'interno di situazioni particolari che mi consentivano sì di usare quella droga, ma di veicolare le tensioni che avevo mentre usavo quel tipo di droga o quel tipo di capanna sudatoria, perché avevo un intento, avevo delle sfide da portare avanti. Non vi dirà come cavallo pazzo dice sì, io quando entravo nei mondi della percezione, nei mondi del sognare, io saltavo come un cavallo, è per questo che mi chiamavano cavallo pazzo, per cui le mie capacità di vedere e le mie capacità di percepire il mondo non erano così a caso, ma derivavano dalla mia necessità che avevo di scontrarmi con un nemico, di trovare soluzioni a quello che andavo cercando. Cioè ciò che guidava il mio spirito, ciò che guidava la mia psiche nei mondi alterati, nei mondi della percezione alterata, era la mia tensione nella vita quotidiana di dover affrontare delle sfide che erano a morte e che potevano distruggere il mio popolo. Pertanto, sì, il cavallo pazzo vi potrà raccontare di come saltava nei mondi della percezione, ma ciò che guidava cavallo pazzo nei mondi della percezione erano le sfide nel suo quotidiano, erano le necessità che guidavano i suoi movimenti, la sua percezione, la sua ricerca di soluzioni nei mondi della percezione. Ma se le persone qui in Italia non hanno delle necessità così forti non riusciranno mai a veicolare l'alterazione della percezione e l'alterazione della percezione se ne andrà per i fattacci suoi, per cui si sedimenterà illusione, si sedimenterà allucinazioni, si starà anche bene, ma non si ottengono quei risultati che si vorrebbe ottenere. Se voi avete dei problemi andate a chiedere a chiunque ha seguito dei corsi di sciamanesimo e vedrete che la cosa è abbastanza normale, insomma, cioè sono tutti fallimenti. Sono fallimenti che si riproducono mediante la riproduzione di illusioni. Agli italiani, pertanto, questo sciamano che viene a parlare, che viene invitato, parlerà dei suoi grandi risultati, perché indubbiamente le sue battaglie nei mondi della percezione, le battaglie avute nei mondi in cui combatteva, erano cose importanti, cioè lo hanno trasformato. fatto, ne hanno costruito le situazioni psicologiche. Quando io metto la maschera di Arlecchino e combatto i benandanti, combatto sulla strada, sulla piana di Josafat, so perfettamente che ciò avviene nella mia mente, so perfettamente che avviene in mondi di percezione alterata, ma quei combattimenti che avvengono in percezione alterata entrano nella mia psiche, entrano nelle mie emozioni e sono guidati esattamente dalle mie necessità quotidiane. Per cui sì, io faccio quei combattimenti e quei combattimenti mi trasformano, trasformano le mie scelte, per cui di quei combattimenti io ne vado orgoglioso. Ma se io nella vita quotidiana rinuncio ai combattimenti della vita, rinuncio ad affrontare e a chiamare le cose per ciò che sono, rinuncio a vivere nella società civile, rinuncio a vivere nella natura e mi allontano, mi stacco per un qualche motivo, tutto ciò che è percezione alterata si trasforma in allucinazione, si trasforma in illusioni, si trasforma in tutte le porcherie possibili e immaginabili. Per cui lui parlerà di questi risultati, perché questi risultati lo inorgoglioriscono, ma alle persone non andrà a parlargli: guardate che abbiamo dovuto fare questa operazione perché in quell'inverno il freddo era grandissimo, mi stava uccidendo tutte le renne, ho dovuto cavalcare per 6 giorni, 8 giorni, 10 giorni per portare le renne al sud o per salvare il bestiame, perché altrimenti sarebbe morto. Cioè, ho dovuto fare un combattimento che è durato giorni e che ero talmente in tensione emotiva che se non riuscivo a fare quello che avrei dovuto fare mi sarebbe morto tutto il bestiame. Cioè, è una cosa da vita o da morte. Per cui lo sciamano non verrà mai a raccontarvi questa cosa. Eppure questa cosa in realtà è ciò che lo ha condotto nei mondi della percezione, questa e altre cose, no? Trasferimenti, muria di bestiame, combattimenti familiari, problemi, cose da risolvere, lo hanno talmente coinvolto la struttura emotiva che ha condotto lo sciamano nei mondi della percezione nella ricerca di soluzioni diverse. Allora, che cosa è che avviene nei mondi della percezione? Avviene molto più semplicemente che quello che è la capacità verbale, la capacità non verbale e la capacità di percezione, che normalmente sarebbe separata dalla ragione perché appartiene a fenomeni che la ragione non considera nell'analisi delle situazioni, anche perché non sa neanche che esistono, oppure gli danno anche fastidi, esiste un'elaborazione profonda all'interno dell'individuo che in percezione alterata viene, esce, questa elaborazione dei fenomeni del mondo, delle problematiche del mondo, esce quando la ragione si toglie dal centro dell'individuo. E in percezione alterata la ragione non esiste più. Cavallo pazzo che saltava nei mondi del sogno, ormai la ragione chiaramente si era fatta da parte, cioè non conduceva più le azioni di cavallo pazzo, altrimenti gli avrebbe detto di camminare. Ma se voi provate a camminare nel sogno fate una fatica folle, come se provaste a leggere. Se voi provate a leggere le parole nel sogno fate una fatica folle, perché non appartiene al mondo del sogno il camminare, non appartiene nel mondo del sogno il leggere. Appartiene il volare, il saltare, appartiene il parlare, ma che è un parlare più telepatico che altro. Pertanto, queste cose lo sciamano non ve le racconterà, però vi racconterà dei suoi spiriti, ma i suoi spiriti non erano altro che gli spiriti delle cose che gli hanno raccontato delle storie. Saranno ciò che racconta lo sciamano saranno risultati delle sue storie, saranno i risultati delle sue relazioni col mondo, che egli identifica anche negli spiriti, e racconterà dei risultati delle sue operazioni magiche. Ciò che gli occidentali non riusciranno a comprendere, perché per lo sciamano è ovvio, è il meccanismo intrinseco del suo percorso. Successe anche con Carlos Castaneda, quando scrisse A scuola dello stregone, una realtà separata. Centinaia di persone andarono in Messico ad intossicarsi con la datura, con lo stramonio, con i funghi allucinogeni o il peyote. La stessa cosa è per la manita muscaria, usata anticamente dagli sciamani siberiani. Cioè, mentre per lo sciamano la sua pratica consiste nel calarsi nel mondo in cui vive, per chi va ai corsi di sciamanesimo consiste nel separarsi dalla realtà sociale in cui vive, per giungere nei mondi degli spiriti o roba del genere. Chi va ai corsi di sciamanesimo in Italia ha almeno il 70% di probabilità di usare droghe, di essere indotto ad usarle, oppure ci va anche, ci va perché le sta già usando. E questo non perché i corsi in sé spingono all'uso di droghe, ma perché i corsi vengono seguiti da chi vorrebbe evadere dalla realtà quotidiana. Balla fino a stordirti e avrai la visione di Dio. Infliggiti dolore fino allo svenimento e avrai delle visioni di Dio. Usa droghe e avrai delle visioni di Dio. Usa le campagne sudatorie e avrai delle visioni di Dio. Fai meditazione fino allo svenimento e avrai visioni di Dio. Indossa il cilicio e avrai delle visioni di Dio. E dopo, se balli fino allo svenimento, la prima volta ti sarà facile avere delle allucinazioni. Così se suoni il tamburo fino a stordirti in situazioni autoipnotiche. Così quando ti procurerai dolore o astinenza sessuale saranno veloci le allucinazioni ad arrivare. E dopo? Dopo, quando il tuo corpo metterà in atto le sue tecniche di adattamento, cosa succederà? Ballare non ti fornirà più le stesse allucinazioni. E nemmeno infliggendoti la stessa quantità di dolore. E nemmeno le campane sudatorie. Le capanne sudatorie, fatte troppo spesso, avranno lo stesso effetto. Nemmeno l'astinenza sessuale, dopo un po', non sarà più in grado di rendere lucido il tuo sogno. Se le allucinazioni ti hanno afferrato, non ti rimane che la droga. Ti sei dimenticato che la cosa più importante è che chi ha organizzato dei corsi sciamanici, magari chiamando lo sciamano di turno per illustrare meglio, ha evitato di dirti perché lo fai, perché sei uno dei corsi. Avete sempre avuto paura di guardare la società in cui vivete, avete avuto paura delle sue contraddizioni, non avete mai sfidato la realtà in cui vivevate per imporle i vostri percorsi di conoscenza e di vita. Avete sempre avuto paura delle conseguenze, non avete mai sviluppato la tensione soggettiva personale, quella che vi fa tendere ogni muscolo, ogni tensione, ogni tendine per afferrare l'occasione che si presenta. Non avete sviluppato la pazienza, chiamate pazienza la rassegnazione. Avete paura dello sconosciuto che vi circonda. È a questo punto che l'organizzatore dei corsi vi dice: stendetevi a terra, ascoltate il suono del tamburo, sgombrate la mente e visualizzate. Il vostro cervello comincerà a produrre delle sostanze pseudomarijuana, pseudomescalina, varierà le connessioni neuronali e delle allucinazioni si presenteranno alla vostra coscienza e dopo sarete più vuoti di prima. Per voi non c'era un'alba, né un sole, né una luna che iniziavano a sorgere. Non avete preparato voi stessi per affrontare lo sconosciuto che vi circonda. Non avete bruciato di tensione il vostro intento. Non avete usato il ginepro per rinfrescare le vostre emozioni e la vostra attenzione. Non avete una meta che vi inducesse a salire sul vostro destriero e ad indossare il mantello. A cosa vi serve portare l'intuizione della vostra coscienza se non state affrontando nessun oggetto nella sfida, nella cui sfida vi serve l'intuizione? Perché mai questa, l'intuizione, dovrebbe galoppare dentro di voi? Al massimo potete chinare la testa davanti alle immagini delle vostre allucinazioni. Non lo farete certo per rispetto e per timore reverenziale nei confronti dello sconosciuto dal quale la vostra intuizione emerge, perché solo chi ha l'intento può aprire i propri occhi all'intuizione e cogliere il nuovo con gli occhi che tutto vedono. E come potete avere un arco al collo con cui armare la vostra intuizione se non siete in grado di serrare i pugni nelle contraddizioni che vi presenta la quotidianità? E come potete giungere a dare un nome svelando ciò che è nascosto? Rimane nascosto dentro le illusioni delle vostre allucinazioni laddove la paura di affrontare il quotidiano nasconde l'immenso della realtà. Proviamo a rileggerlo ora, il brano poetico con cui abbiamo aperto questo discorso, e capiremo perché i corsi sciamanici organizzati in Italia e in generale nei paesi occidentali sono solo una truffa. Quando la mia luna e il mio sole cominciarono a sorgere, bruciai l'erba dorata della mia montagna meravigliosa, il ginepro, a 6 rami affumicando me stesso, e rinfrescandomi con attenzione al suo aroma, montai poi sul mio destriero e indossai il mio manto. E ora sto galoppando con le mie scapole, chinando la testa con le ali, con le piume di un uccello, aprendo e chiudendo gli occhi che tutto vedono e abbandonando il collo in un arco. E così giungo a ciò che ha un nome, e così giungo a ciò che è svelato. I corsi per apprendisti sciamani sono una truffa per gonzi, che scappano dalla realtà del mondo in cui vivono, sperando di trovare un paradiso che esiste nelle loro speranze deluse, e nel frattempo si dimenticano di vivere, perdendo anche quel paradiso che la realtà in cui vivono poteva fornire loro. E qualcuno che organizza quei corsi vende loro delle illusioni. Bene, questo è il discorso su come le persone vengono truffate attraverso i corsi sciamanici. In realtà non esiste nessun apprendimento dello sciamanesimo o di pratiche di alterazione della percezione che siano funzionali agli individui se gli individui sono fuori, separati dalla realtà della società civile in cui vivono. Lo sciamano è uno sciamano perché vive in Siberia e vive nella cultura siberiana. Lo sciamano, lo stregone americo-latino, lo è perché vive nella sua cultura, con tutte le variazioni possibili. Se prendete le cose dello stregone dell'America Latina e le portate in Italia, diventano il 90% superstizione, l'altro 10% può essere usato dall'industria farmaceutica. Se fate la stessa cosa con gli africani, avrete lo stesso risultato. Non cambia nulla, cioè ciò che è importante nella pratica della stregoneria e nella pratica dello sciamanesimo è la capacità di vivere nella società in cui siamo nati e di coglierne le sfaccettature, di coglierne le contraddizioni, di coglierne le problematiche. Perché se le persone non hanno la capacità di vivere strategicamente nella situazione sociale in cui sono nate, non hanno nemmeno la capacità di pescare dal loro profondo, dalla loro capacità profonda di percepire il mondo, quelle soluzioni e quelle intuizioni che gli servono nella vita quotidiana. Perché non esiste una percezione sciamanica, una percezione della realtà al di fuori della realtà stessa. Esiste tanti modi per descrivere la realtà in cui viviamo. Esistono tanti modi per trovare delle soluzioni ai problemi che ci avvinchiano. Esistono tanti modi. Questi tanti modi appartengono alcuni alla nostra ragione, altri alla nostra parte profonda, alla nostra amigdala, al nostro ipotalamo, al nostro talamo, al nostro cervelletto, che elaborano gli stessi fenomeni del mondo e una quantità maggiore di fenomeni in maniera diversa o con una struttura di cervello più antica che superi la ragione, che vada al di là della ragione e colga la parte profonda. E quando parlo di parte profonda mi riferisco al lato emotivo dei fenomeni che ci giungono dal mondo, che si presentano a noi in maniera diversa. Un conto è la percezione del fenomeno attraverso la ragione, cioè per esempio quando una persona mi racconta qualcosa, la percezione della ragione sono le parole di ciò che mi racconta. Dopodiché vado un po' più sotto e dico parole e impressioni, parole e ciò che vedo nella persona, i suoi atteggiamenti, il suo modo di dirmi le cose. Più profondamente ancora, mi calo nella visione della persona, nell'alterazione della persona nel dirmi le cose. E allora colgo un'altra tipologia di fenomeni. Quando vado ancora più sotto, colgo le emozioni che mi trasmette la persona. Ma tutto questo bagaglio di fenomeni non vanno fermati nel momento stesso in cui mi si presentano, ma vanno infilati nei miei intenti. Per cui quello che quella persona mi dice, sia con le parole, sia con la comunicazione non verbale, sia con le azioni, sia con le emozioni, dopo io lo traduco in funzione dei miei intenti. E quella traduzione è il passaggio dal fenomeno che ricevo nel mondo all'elaborazione che io faccio dei fenomeni, alla trasformazione di quei fenomeni in azione all'interno dei miei intenti e dei miei scopi. In tutto questo passaggio non entra in gioco la ragione, ma entra in gioco una percezione ben più profonda, perché se io non analizzo in maniera profonda ciò che mi arriva, lo trasformo nelle mie illusioni, cioè in ciò che io vorrei che sia, e in ciò che io vorrei che sia non è però ciò che è. E sapete quante sciocchezze che si fanno quando si pensa che le cose siano e invece le cose non sono in quel modo? Significa che noi abbiamo separato la nostra ragione dalla nostra percezione profonda del cervello. Ma se voi levate quella separazione, di fatto avete lo sciamanesimo, cioè avete la capacità di analizzare la realtà attraverso fenomeni, attraverso tipologie, qualità di fenomeni diversi da quello che vi dà la ragione. È tutto lì lo sciamanesimo. Ma se non sapete vivere per sfida, se Atena non attraversa le vostre azioni, se Atena non è ciò che vi stimola nelle sfide della vita, allora l'intuizione a che cosa vi serve? Non vi serve a niente. Cercate soltanto quello stato psichico di potenza, di onnipotenza, di tranquillità che vi può dare una droga, che vi può dare l'annullamento della persona in Dio, come fanno i dervisci, oppure le capanne sudatorie che vi danno in certe situazioni. Però è un'illusione, è la ricerca della fuga dalla realtà, non è lo sciamanesimo. Lo sciamano non fugge dalla realtà. Lo sciamano è un protagonista della realtà, agisce nella realtà, e mille draghi lo stanno mordendo nella realtà in cui vive, come mille draghi lo stanno mordendo nei mondi di percezione alterata che attraversa. Per questo vi dico che in Italia chi fa corsi per sciamanesimo è solo per una persona che vuole truffare, sempre, sempre e sempre. Poi non esiste pagare per vivere per sfida. Chi vive per sfida regala se stesso la vita. Normalmente è difficile che si riesca a trovare, al limite se si può trovare un lavoro in cui il proprio vivere per sfida viene dispiegato in maniere con mezzi diversi. Ma chi vive per sfida, l'essenza della sua sfida deve sempre darla gratis, ma non gratis perché deve essere data gratis, ma perché è impagabile. Le persone preziose che difendono, che agiscono nella società in cui viviamo, che fondano il futuro, che agiscono per il benessere, sono soggetti che sono impagabili, sono soggetti che lo devono fare perché non possono fare altro che quello. Guai se non lo facessero. E spesso, si espongono. E quando uno si espone, paga il suo prezzo. Bene. Questa è la trasmissione per oggi di Magia, Stregoneria e Paganesimo, dal titolo L'inganno razionalista nell'organizzazione di corsi per insegnare le pratiche sciamaniche. E vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Sul sito web www.federazionepagana.it, www.stregoneriapagana.it, sui filmati di YouTube nel canale Stregoneria Pagana, sul canale di sempre di YouTube di Giorno Pagano della Memoria, sul sito www.giornopaganodellamemoria, su blog, su tutto quello che può essere fatto in rete, sulla stessa www.federazionepagana.com/radiopagana, importante /radiopagana. Voi trovate archivio, trovate materiali, trovate tutti i discorsi che noi facciamo a proposito della fondazione del paganesimo politeista e della stregoneria. E ricordatevi che quando voi sentite anche che io mi definisco guardiano dell'anticristo, quel guardiano dell'anticristo è la mia sfida nel mio quotidiano, perché nel mio percorso ho individuato il cristianesimo come ciò che distrugge e annienta la società civile, e la mia sfida è quello di dimostrare che ciò sia vero e fin dove io riesco a dimostrarlo, con chi riesco a dimostrarlo. E questa è la mia operazione di sfida nella mia vita e nella mia esistenza. E i titoli Meccanico, Apprendista Stregone, Guardiano dell'Anticristo rappresentano il mio intento, l'intento con cui io agisco nel mondo. Io sono uno stregone meccanico, nel senso che sono le connessioni, i meccanismi, il senso stesso del mio essere apprendista stregone. E sono un guardiano dell'Anticristo, perché ciò che offende, ciò che distrugge, ciò che annienta in questo momento la società civile italiana ed occidentale è proprio l'ideologia cristiana, che dopo aver distrutto le antiche civiltà sta tentando di distruggere tutti quei respiri di libertà che sono stati costruiti nelle nazioni occidentali oggi con le loro costituzioni. Per cui quella è una mia sfida ed è in quel modo che io guardo il mondo. Bene, vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ciao a tutti, alla prossima trasmissione.